Nel mese di novembre, l'esercito fascista repubblicano emanò un bando di arruolamento per tutti i giovani delle classi 22, 23, 24. Il Comitato di Liberazione rispose con un manifesto a grande diffusione, in cui si invitavano tutti i giovani a non servire i traditori della patria ed a raggiungere sulle montagne i partigiani che avevano cominciato la lotta contro i nazifascisti. Ci voleva quel tempo, oltre ad un certo coraggio, un fisico molto robusto, uno stomaco molto piccolo, una buona dose di fantasia per andare ai monti, convinti di preparare l'insurrezione nazionale e la cacciata dei tedeschi dall'Italia. Qualche volta, vicino al partigiano che montava di pattuglia sul ramaceto, passava sul sentiero una ragazza o una vecchia che portavano a pascolare le pecore. Sarebbe stato piacevole parlare, per noi che non si vedeva faccia di un cristiano per dei mesi, chiedere notizie di quanto succedeva in città, dove avevamo lasciato la famiglia, la casa, l'occupazione. Ma niente doveva tradire la nostra presenza. Quella era la consegna stabilita in riunione. Ed ognuno vi ubbidiva rigidamente e abbassava la testa dietro un cespuglio. Là, sul ramaceto, era sempre un partigiano solo che meditava. Sognava azioni di guerra, cattura di nemici, bottino di armi e poi l'arrivo di tanti partigiani. La cacciata dei tedeschi, la vendetta del popolo sui fascisti traditori. Verso mezzogiorno arrivava sul ramaceto il cambio della guardia. Il partigiano che aveva finito il suo turno scendeva giù al casone. Vi era pronto un enorme paiuolo di castagne secche bollite. Nei piatti e nelle gavette di metallo se ne riceveva un mestolo ciascuno. Poi un secondo mestolo, e se qualcuno aveva il bruciore di stomaco e rifiutava la sua parte, qualche volta tre mestoli. Alla domenica, qualche volta, un minestrone oppure una fetta di pane dopo le castagne. Non eravamo ricchi. Talvolta arrivava Dente da Genova con qualche biglietto da 1000 e diceva: «Attenzione, deve durarvi un mese, oppure 20 giorni». Quando si erano comperate le castagne secche e il castagnaccio per il pasto del mattino, non ci avanzava altro da spendere. E Aldo, spilungone di 20 anni, preposto ai viveri, segnava minuziosamente al centesimo i suoi conti. Qualche volta Dente arrivava un po' prima del previsto, ed allora si potevano comperare delle patate, del pane in più, ma qualche volta arrivava in ritardo e bisognava ricorrere al credito per avere le castagne secche. Quello di cui si sentiva più acutamente la mancanza era il tabacco. Chi sperimentava sapienti miscele di foglie trovate nei boschi e chi si accontentava di un bastoncino tra i denti. Una volta Aldo tornò dalle compere in paese con 2 sigari e fumammo un sigaro in 15, ad eccezione di Bini e di Lucio che avevano fatto voto di non fumare fino alla conquista di Genova. Dicevano che loro, all'isolamento e alla privazione di distrazioni, erano abituati dal carcere in cui avevano già passato lunghi anni. Nel pomeriggio, chi non aveva nulla da fare, si dava a varie occupazioni. Avevamo 4 camicie e 2 paia di pantaloni, oltre a quello che ognuno aveva indosso. Questi indumenti erano un patrimonio della collettività e quando uno voleva lavarsi i vestiti, aveva diritto, quando era nel suo turno, di vestirsi con vestiti del distaccamento. Ci sdraiavamo nelle ore di ozio intorno al casone. Alcuni, gli intellettuali, leggevano i libri ed i giornali della biblioteca, che era composta di 4 volumi, La madre di Gorky, Sepolti vivi di Dostoevsky, Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain e La porta dalle 7 chiavi di Edgar Wallace. Altri ramendavano con dello spago certe reticelle che erano state una volta calze. Altri ancora facevano una pietosa applicazione di tela sacco su qualche falla che si era aperta nel fondo dei pantaloni. Gli snob, e cioè gli studenti, giocavano a bridge con gli inglesi. In questa atmosfera bucolica vi era sempre un rompiscatole, Croce, che aveva sempre bisogno di acqua o di legna spaccata per far da mangiare, e per questo interrompeva bruscamente le nostre occupazioni, per farci fare una passeggiata con un secchio d'acqua o con qualche grosso pezzo di legno da spaccare. Non era mai contento della velocità con cui si eseguivano i suoi ordini.